Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù. Si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. E dissero allora gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente. Rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. È il Vangelo di Tommaso che tutti noi conosciamo come il Vangelo dell'incredulità di quest'uomo che addirittura ha bisogno di mettere il dito dentro le piaghe del Signore. In realtà è Gesù stesso che gli dice di avvicinarsi e fare questo gesto. Ma cerchiamo di entrare anche noi in questa logica che Giovanni ci sta presentando. Avete sentito come conclude questo Vangelo? Conclude dicendo: molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi, quelli che ha fatto ora, sono stati scritti perché crediate che Gesù il Cristo è il Figlio del Dio vivo, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Allora dice Giovanni: io ho redatto questo, ho fatto questa predicazione e ho permesso che si redigesse questo brano, questa vicenda della resurrezione di Cristo, che comprende anche l'incredulità di Tommaso, perché anche voi crediate, perché voi crediate. Per questo è stata scritta, non per stigmatizzare l'incredulità di Tommaso. Infatti al centro non c'è Tommaso, al centro c'è neanche Cristo da solo, al centro c'è la Trinità. Allora ripercorriamo tutte le tappe. Gesù ha predicato, ha fatto conoscere la volontà del Padre, questo dice il Vangelo di Giovanni, ha fatto la sua preghiera a Dio nella sera del suo tradimento, Giovanni capitolo 16, ormai tutto si sta per compiere, finalmente sulla croce esala lo Spirito e dice: tutto è compiuto. D'ora in poi siamo entrati con Gesù in una fase nuova. Quale fase? La fase della Chiesa, la fase del mandato, cioè questa è la Chiesa, del mandato che Gesù fa a tutti agli apostoli e a tutti gli uomini, a partire da questa generazione di uomini che lo hanno visto risorgere, risuscitato nel suo corpo glorioso. Infatti per 2 volte, il giorno della risurrezione, la domenica successiva, Gesù appare a porte chiuse e dice queste parole: pace a voi. Sta dicendo: io sono la vostra pace, quando vedete me entrate nella pace. Perché? Perché nella contemplazione del mio nome, della mia presenza, c'è assenza di timore, assenza di paura, non c'è disgrazia, non c'è dolore, c'è la consapevolezza di una chiamata alla vita eterna. Io ne sono la garanzia, perché io sono la primizia di quelli che sono risorti dalla morte. Chi vede me vede la resurrezione dalla morte. Ma attenzione, non dice solo questo, dice: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Sta dicendo questa icona dell'apparizione di Gesù nel Cenacolo, è il Padre che ha pensato questo progetto, è il Padre che fin dall'alba dei tempi ha pronunciato il mio nome, è il Padre che mi ha chiamato nella storia e è il Padre che mi ha risuscitato. Ebbene, adesso è ancora il Padre che sta chiamando voi alla conversione e vi sta mandando ad annunciare che la vita non finisce con la morte, che noi non siamo destinati al sepolcro, ma siamo fatti per la vita eterna. E qua la Chiesa poteva dire, lo dice anche il tuo volto, anche i tuoi occhi lo dicono, in ogni momento in cui si parla di queste cose. Ma come è possibile questo? Non lo dici come Maria, lo dici come un incredulo, come uno che non ha fede in queste cose. Allora Gesù, che ormai ha compiuto il suo disegno, che ormai ha fatto la volontà di Dio, può fare una cosa di più per te, la voleva fare, la fa in questo momento dicendo queste parole. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Sta dicendo Gesù: il Padre vi ha mandato a fare posto nel cuore degli uomini perché abbiano in loro una speranza nuova che ancora non esisteva. Gli uomini potrebbero dire: ma com'è possibile che noi dilatiamo il cuore a una speranza che non conosciamo? Allora Gesù continua dicendo: lo Spirito che io vi mando, costui vi guiderà la verità tutta intera, vi mostrerà qual è il progetto di Dio e vi mostrerà anche come questo progetto si può realizzare e si realizzerà. Allora tu fidati di questo mandato ed entra in questa economia, parti per annunciare al mondo che esiste una logica diversa da quella che il mondo invece ha deciso di propagandare dall'inizio dei tempi fino alla fine. Questa è la storia, questo è il messaggio di Cristo, questa è la Chiesa, questo è tutto ciò che noi siamo chiamati a sperare. Ma al tempo in cui si redigeva questo Vangelo di Giovanni, siamo ormai alla fine del primo secolo cristiano, c'era già molta gente greca di origine e di mentalità che pensava che il Cristo risorto fosse un fantasma, al punto che probabilmente lo era pure prima, che non era un uomo, che non era di carne. Cominciavano a pensare: allora questo si è risolto, la carne non può risorgere. Allora stai a vedere che questo era già una specie di spirito e poi adesso è ancora uno spirito. E allora noi che cosa possiamo condividere con questo spirito, noi che siamo fatti di carne? Questa espressione ha implicazioni importanti. Perché un uomo che non si fidi della salvezza della carne è un uomo che non si fida della storia. È un uomo che pensa, è un uomo che come te, guarda, che dice: beh, mi piacerebbe idealmente seguire il Signore, ma la storia è un ostacolo. La carne è un ostacolo, è un muro, è un impedimento. La mia vita è un impedimento. C'ho fame, c'ho sete, c'ho voglia di questo, di quell'altro. Non ce la faccio, anche i miei peccati sono un impedimento. Allora Tommaso incarna in questa predicazione di Giovanni, l'Evangelista, incarna questo sospetto degli uomini che pensano: ma io devo toccarla questa realtà, io devo toccarla, devo vedere il Cristo. Guardate che questo è l'uomo di tutti i tempi, è anche l'uomo contemporaneo, che crede solo se vede Cristo. Però attenzione, come lo vuole vedere Cristo? Lo vuole vedere come un'apparizione gloriosa, possibilmente che non interpelli nessuno, che si mostri. È quello che tutti gli uomini vanno cercando sempre e comunque: apparizioni, messaggi particolari, esperienze emotivamente cariche. Perfino abbiamo imparato una logica secondo la quale se la preghiera mi fa sentire qualcosa è vera, se non mi fa sentire niente non è vera. Che sciocchezza. Allora Tommaso dice: bene, io, e la voce di tutti gli uomini, devo toccare la carne di quest'uomo. Devo toccare la carne che muore di quest'uomo. Non riesce a capire la risurrezione. Amici, ma dove stava, da dove veniva questo Tommaso? Dal Burundi? Questo Tommaso veniva da dove venivano gli altri. Con gli altri aveva ascoltato Gesù, con gli altri l'aveva visto, con gli altri era stato testimone di prodigi incredibili. Ma com'è possibile che i suoi amici, quelli che hanno condiviso con lui questa esperienza, gli dicono: guarda, è venuto Gesù, è risorto ed è apparso a noi, e lui, siccome non c'era, dice: ma non ci credo. Non crede ai suoi compagni. Il primo, uno degli apostoli, che non crede che gli apostoli dicano la verità, figuriamoci la chiesa dove sarebbe finita. Eppure quest'uomo ha un compito, anche Tommaso, nell'economia della salvezza, il compito di dare voce a questo dubbio e di trasformarlo da un sospetto, quello che non ha risposte, a una domanda che invece può evocare una verità, una risposta autentica. Infatti Gesù non ricusa la richiesta di Tommaso, dice: vieni qua Tommaso, vieni, vuoi vedermi? Vuoi conoscermi? Vuoi praticare la mia via? Vuoi sapere chi sono veramente? Io non ti apparirò, Tommaso, io non ti farò sentire profumi, io non ti porterò chissà su quale monte a fare che cosa. Vieni qua, vuoi conoscermi? Conoscimi nei segni della passione, conoscimi dentro la croce e mi incontrerai sempre. Tocca le mie piaghe, metti il dito nel mio costato e mi vedrai tutte le volte che ti troverai nella sofferenza. E tu lo sai, Tommaso, e tu lo sai, Tommaso, è inalienabile dalla nostra vita, è inscindibile dalla nostra esperienza, fa parte della nostra carne. Allora Gesù sta dicendo a Tommaso e a questa generazione e a tutta la Chiesa sempre: bene, avvicinatevi al mio amore per voi. Il mio amore per voi è passato dentro il calice dell'ira che io ho bevuto, che mi ha squarciato il cuore. Da qua puoi vedere come Dio ti ama. Non ti basta la creazione, perché l'hai svilita. Non ti basta la relazione con l'altro, perché ne hai usurpato, ne hai approfittato. Non ti basta la salute, che anche di quello hai approfittato. Non ti basta il benessere. Vieni, allora io ti mostrerò come proprio là dove tutte le speranze sembrano infrangersi, là il mio amore può raggiungerti, perché è il mio amore che ti ha conquistato. È il mio amore che ha vinto la morte, è il mio amore che ti è venuto a cercare. Allora avvicinati alle mie piaghe, entra dentro le mie piaghe. C'è un canto bellissimo, una preghiera che anche Sant'Ignazio di Loyola usa, che dice: anima di Cristo, no? Dice: dentro le tue piaghe nascondimi, cioè perché io non senta le lusinghe di questo mondo e le tentazioni di questa generazione, nascondimi dentro la consapevolezza della tua morte per me, del tuo amore per me fino alla morte, della sofferenza che tu hai scelto perché io non soffrissi più di quello che mi è possibile fare. Allora, quando Tommaso entra in questa logica della morte e resurrezione e tocca le piaghe di Gesù, allora lo riconosce, dice: mio Signore e mio Dio. Avrebbe potuto dire amico mio, invece dice mio Dio. Vi ricordate anche Natanaele all'inizio del cammino, quando Gesù gli aveva detto: Natanaele, io ti conoscevo quando stavi sotto il figo. Lui si era prostrato a terra e aveva detto: Signore mio. Siamo ancora all'inizio, solo per questo credi, Natanaele? E a Tommaso dice: Tommaso, tu credi perché finalmente c'è una generazione, Tommaso, che sta credendo e crederà pur non avendo messo il dito nelle mie piaghe. Crederà per aver ricevuto questo mandato, per aver ricevuto questo invito, questo annuncio, e per averlo accolto come un annuncio vero. Sarà quella generazione che crederà a Pietro tutte le volte che Pietro dirà, nelle notti delle Pasque, di tutta la storia: Cristo è risorto, è veramente risorto. E cioè la Chiesa di Pietro. E noi oggi lo sappiamo anche meglio, lo sappiamo in una maniera ancora più bella, più dolce, più luminosa, più vicina a noi. Due esempi di santità che stanno proprio alle porte dei nostri ricordi, della nostra memoria. Quasi quasi allunghiamo la mano, li possiamo raggiungere, questi due personaggi che nella tenerezza o nella forza, che nella sensibilità o nella fermezza hanno diffuso il buon profumo di Cristo nella generazione in cui noi abbiamo vissuto e viviamo. I due pontefici che oggi sono stati riconosciuti santi. La Chiesa sta dicendo: credete alla parola di Pietro, fidatevi di chi ha conosciuto la resurrezione del Cristo e la sta testimoniando, e mettetevi anche voi in cammino. Questa è la santità, questa è la porta della vita eterna, questo è il compimento delle promesse da parte del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Padre Santo e misericordioso, al termine di questo giorno mirabile, questa ottava di Pasqua, nel quale noi facciamo memoria della resurrezione del tuo Figlio e della promessa dello Spirito, degnati di ascoltare la nostra umile preghiera. Tu che guardi nel profondo della nostra anima, tu che conosci le nostre intenzioni, tu che sai quali sono gli ostacoli che ci impediscono di seguirti generosamente, trasforma la nostra esistenza. Fa che viviamo per te, moriamo per te, perché ogni giorno, in questa storia che tu ci hai regalato, appaia la grandezza del tuo nome. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa, per la Chiesa, che in questo giorno, grata per la misericordia che tu le hai offerto in Cristo, nelle sue piaghe, nella sua morte e nella sua resurrezione, festeggia anche la gloria degli uomini che tu hai scelto per guidarla. Padre Santo e misericordioso, fa che non ci scandalizzi mai il peccato della Chiesa, ma che il nostro cuore possa esultare e magnificare il tuo nome a causa degli uomini che ti hanno servito con docilità e con generosità fino alla morte. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per tutte le occasioni nelle quali non abbiamo saputo scegliere le tue vie, le occasioni nelle quali ci siamo sentiti schiacciati dalla storia e non ne abbiamo approfittato, tutte le volte che, umiliati dagli altri, ci siamo lamentati o vendicati o abbiamo mantenuto rancore. Tu ci hai chiamato perché fossimo una cosa sola nel tuo Figlio e potessimo raggiungerti come un uomo solo, come una cosa sola. Perdona quelli che ci hanno fatto del male e perdona anche noi. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci,
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli afflitti, per quelli che sono nel dolore, per quelli che non conoscono ancora la tua misericordia, per quelli che si sentono abbandonati per molti motivi. Salvali, consolali, risanali, incontrali, possano magnificare anche loro la tua misericordia. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli, come hai aperto il loro cuore e le loro orecchie per ascoltare e accogliere la tua parola, degnati anche di aiutarli a conservarla. Siano fecondati dal tuo Verbo eterno, concepiscano il Cristo per questa generazione e lo partoriscano in mezzo ai peccati di questo tempo, perché il Cristo, che è morto una volta per tutte e per tutte, è risorto, salvi gli uomini di questo tempo. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.